Pomeriggio a tutti gli amici, alcuni di voi li conosco, altri no, e quindi magari mi faccio una brevissima autopresentazione. Allora, è forse noto, ma comunque non ha molta importanza, il fatto che io non abbia mai lavorato in ferrovia. E quindi ho coltivato e continuo a coltivare questo hobby per ragioni puramente e di volontariato. Faccio qualcosina nell'ambito del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani e ho la passione di raccogliere, fare qualche ricerca storica, raccogliere documenti, raccogliere oggetti e quant'altro. La presentazione che vi propongo oggi pomeriggio, la prima volta la feci circa 10 anni fa e confrontando le immagini di allora con quello che nelle varie edizioni arrivate adesso, diciamo che è quasi raddoppiata. Per queste ragioni, durante la mia esposizione, se mi accorgerò che ci sono delle facce o distratte o annoiate, ecco, taglierò un pochettino per arrivare rapidamente alla fine. La presentazione l'ho divisa in tre settori, o meglio, in tre argomenti logici. La cintura ferroviaria di Milano, che fino al 1931, nel senso che il 31 fu l'anno di morte della vecchia cintura ferroviaria, la prima stazione centrale e la seconda stazione centrale. Cominciamo con la cintura ferroviaria di Milano fino al 1931. Allora, questa è una vecchia mappa di Milano e quindi praticamente è il centro, perché qua ci troviamo dove c'è adesso la via Pallavicino, via Mario Pagano. Questa era la via Dezza, tuttora molto arcuata, la stazione di Porta Genova tuttora esistente, la vecchia stazione centrale, che praticamente è Piazza della Repubblica. Qua c'è il vecchio tracciato che poi vedremo per immagini di Viale Tunisia, il famoso bivio Acqua Bella, grosso modo dove c'è Piazza Novelli adesso, la vecchia stazione di Lambrate, che è qua tuttora esistente come fabbricato, però assolutamente dismessa da un punto di vista ferroviario. La parte sud è la stazione di Porta Romana fino ad arrivare qua, che è la stazione di San Cristoforo, che però non si vede in questo quadro. Ecco, questa parte esiste ancora, mentre come vedremo è stata tutta dismessa questa parte urbana e riconvertita nel modo in cui avremo modo di osservare. Da adesso in avanti prendo delle vecchie immagini tratte da giornali, tratte anche ovviamente da libri, alcune delle quali ritengo che siano abbastanza inedite perché mai proiettate. Lo scalo di Porta Sempione, abbiamo visto dov'era, praticamente dove ci sono adesso i giardini di via Pallavicino, e nel 1885 fu praticamente completato. Qui c'era una grossa passerella pedonale perché doveva attraversare praticamente una grossa larghezza. Qua si vede il vecchio scalo merci, questo disegno è abbastanza realistico. Lo scalo chiuse il 30 giugno del 31, io ho trovato su una bancarella un vecchio timbro, gli ho messo la data della chiusura dello scalo. In questo scalo fu attuato uno scalo bestiame che evidentemente non era stato fatto all'inizio, e quindi si vede anche qui nel Secolo Illustrato della Domenica, del 16 agosto 1896, questo disegno. Sono riuscito a trovare, ma non lo proietterò tutto, un vecchio documento notarile che è una piantina di cui qui ho fatto uno stralcio. Una piantina che praticamente segnava, appunto essendo allegato a un documento notarile, tutti i terreni che erano passati di proprietà alla società ferroviaria. E in particolare mi sono divertito di prendere alcune immagini, quindi fotografie dell'epoca, su luoghi particolari riportati in questa pianta. Allora, questo qui è la parte terminale dello scalo di Porta Sempione, dove adesso c'è l'area del parcheggio di via Mario Pagano. Questo lì è dove, quando scendete dalla stazione di Pagano, andate a mettere la macchina. Questo è Corso Vercelli, questa è la via Belfiore. Se andiamo a vedere più avanti, Ecco, praticamente in questo cerchio l'immagine successiva, eccola qua. Si vede che nel 1891, al posto di avere un passaggio a raso nella città, fu fatto questo sovrappasso ferroviario, e praticamente questo è Corso Vercelli, questa è via Befiore, via Cherubini appena dietro qua. Questa casa esiste ancora, quello che non esiste evidentemente è il sovrappasso ferroviario. Via Cherubini è tristemente nota perché è il luogo dell'assassinio del commissario Calabresi, giusto per fare anche un po' di associazione tra vecchi eventi e nuove eventi più recenti, anche se molto tragici. Passaggio a livello di Corso Sempione, andando, se ricordate la piantina precedente, ecco, anche il Corso Sempione era attraversato dalla ferrovia e c'era un passaggio a raso per i carretti. Da questa parte, praticamente qua, c'era invece successivamente un passaggio di sovrappasso soltanto per la linea tranviaria che andava verso, che va e andava e che va verso Musocco. Sovrappasso del Lazzaretto, questa è una foto notissima, questa è la vecchia stazione centrale su cui torneremo ampiamente, questo è il lungo sovrappasso dell'attuale viale Tunisia. Questa chiesa qua, che è San Carlo al Lazzaretto, tuttora esistente, anche se circondata da vecchie case. Qua c'è un tram a cavalli delle linee urbane e questo è un tram interurbano, un gamba da regno interurbano, probabilmente andava di Mercato o Avaglio. Cavalcavia di Corso Buenos Aires, si chiamava allora lo Stradone Loreto, e qua ci sono due vignette, una vignetta umoristica, una vignetta disegnata, e due fotografie appunto del sovrappasso di Viale Tunisia, che appunto sul Stradone Loreto. Si vede una prima volta con un ponte ottocentesco di ghisa, poi con una macchina ottocentesca. Il ponte poi evidentemente non reggeva i treni più recenti, è stato fatto con una travatura in acciaio e qui si vede una macchina più recente. Questa, scusate, torno indietro un attimo. Ecco, questa casa qua credo che esista ancora, mentre queste sono state rifatte. Per le vie di Milano, ecco, la via Aldo Manuzio, che è qua, praticamente questa è viale Vittorio Veneto, quindi via Manuzio appena dietro qua. Cosa è successo? Che un elefante, che era stato sbarcato alla stazione, nella scala merci della stazione, per portarlo alla scala a fare uno spettacolo, si è imbizzito, e quindi il disegnatore Achille Beltrame cosa ha fatto? È andato proprio in via Manuzio, che esiste, questo portone esiste ancora, sono andato a vedere, praticamente sembrerebbe una fotografia, e qua dietro si vede ancora il sovrappasso della viale Tunisia con una locomotiva ottocentesca. Al bivio dell'Acqua Bella, il 20 gennaio 1908, avvenne un tragico incidente. Praticamente due treni, uno che andava per via, l'altro che andava invece verso Bologna, si tamponarono, perché uno era fermo al bivio dell'Acqua Bella, l'altro gli è andato addosso, chiaramente un errore di stradamento, di segnalamento, vatte la pesca. E l'aggravante è stato che è arrivato un treno da Bergamo, ha investito questi due e praticamente ha fatto 9 morti e tanti feriti. Quindi questo incidente ebbe notevolissima eco, e come tutti gli incidenti dei treni storici, cioè dei treni di allora, il grosso problema era che le macchine avevano una grossa massa metallica, mentre invece i vagoni avevano certamente il telaio metallico, ma tutto l'impalcato in legno, quindi avevano una fragilità assoluta nei confronti del caso di urto. E quindi qui si vede, anche se poco da queste fotografie, comunque le macchine, sia pure mezze rovesciate, integre, però tutta la parte, diciamo, dei vagoni ridotti a pezzetti. Va bene, le ferrovie ebbero il loro corso, fino a che, come è stato accennato all'inizio, nel 1905 fu fatta una decisione, peraltro su proposta di una commissione del Comune di Milano, fu deciso di riformare tutto lo scalo, tutto l'anello ferroviario di Milano, e in pratica cosa succede? Che nel 31 tutta la parte, diciamo, dismessa, poi vedremo esattamente qual è, fu demolita. E quindi qua ci sono alcune fotografie proprio dei giorni della demolizione, qua in praticamente davanti alla chiesa di San Gioacchino, che è qui dietro in via Galilei, si vede la demolizione del bastione ferroviario. Qui probabilmente, anche se la Domenica del Corriere dell'epoca non ne fa cenno, è successo un incidente sul lavoro, perché questa è una vecchia ambulanza, si vede qua la Croce Rossa, c'è un fracco di gente dentro il cantiere, quindi ci deve essere stata una situazione anomala di qualcuno che si è fatto male. Altra demolizione in via Lecco, angolo viale Tunisia, altra, ecco qui per le vie di Milano, piazza Maria dell'Alvia di Savoia, appena prima della demolizione del bastione ferroviario e appena dopo, vedete che praticamente sono due posti presi anche in momenti leggermente diversi, ma lo scenario urbano cambia completamente. Così pure cambia completamente perché la stazione di Porta Nuova, che praticamente era quella delle ex Varesine, con tutto questo diciamo bastione che è stato demolito solo recentissimamente, qua così c'erano i binari che andavano verso la vecchia stazione centrale, qua è rimasto molto incolto, e questa è stata la prima grossa, diciamo, rivoluzione con la nascita nel 1960 della stazione di Porta Garibaldi, la vediamo qua. Però tutta l'area antistante, che era un'area ferroviaria, praticamente è rimasta incolta per tantissimi anni. Questa curva qua, che si vede così, ecco, è la curva dei binari che già nell'Ottocento andavano verso Como e verso Lecco, e questa era l'area del cosiddetto Bivio Magna, ecco, grosso modo dove c'è adesso il nuovo grattacielo della regione. Ok, abbiamo visto un attimo lo scenario del vecchio anello ferroviario. Adesso permettetemi una digressione per arrivare correttamente a inquadrare la stazione di Milano, la vecchia stazione di Milano. Allora, le stazioni francesi praticamente hanno alcune stazioni francesi della parte, diciamo, da Parigi verso la Provenza, hanno tutte uno stile abbastanza analogo. Lo stile analogo sono questi grossi finestroni, questo tetto di ardesia, il fatto di avere questi grossi orologi, e si ispiravano tutti grosso modo al Palais de la Tuilerie di Parigi. Allora qua vediamo la stazione, la Gare d'Orléans, che adesso si è chiamato poi Gare d'Orsay, però in origine aveva questo nome, e proprio questa qui, al di là dell'altra sponda del Tamigi, c'è il Museo della Tuileries. Questa è la stazione di Clermont-Ferrand, che riprende ancora questo stile. Questi arconi qua, grosso modo, si ispirano agli archi romani, pensate all'arco di Costantino con queste enorme finestre arrotondate. La cosa si vede meglio, nell'immagine successiva, in cui si vede la stazione di Nizza, tuttora esistente, e la stazione di Lyon Gare de Perrache, anche lei tuttora esistente. Queste due stazioni sono state molto simili, ed in particolare quella di Nizza, alla prima stazione di Milano. Non a caso la stazione di Nizza, eccola qua sotto in un'altra immagine disegnata, e la prima stazione di Milano portano la stessa firma dell'architetto Jean-Louis Bouchot, architetto che era, vado avanti, l'architetto capo dell'ufficio dell'arte della Paris-Lyon Méditerranée. La cosa, a mio avviso, va un po' capita e interpretata, perché gli austriaci, che avevano evidentemente potere a Milano e quindi ci hanno messo loro i soldi per questa stazione, si sono rivolti ad un architetto francese. Allora, se io vado a vedere la storia dell'Ottocento, l'Austria e la Francia si hanno continuato per tutto il secolo, ma non solo in quel secolo, a darsi delle emerite legnate, pensate soltanto alla battaglia di Solferino. Ma c'era dietro un retroscena, che la parte finanziaria è in mano ai Rothschild, quindi praticamente sono loro che hanno finanziato, diciamo, tutto l'impianto ferroviario anche italiano, e quindi in pratica si sono basati anche sulle migliori realizzazioni e assolutamente prescindendo dalla nazionalità di chi ha fatto i disegni. La cronologia di questa stazione è che nell'857 è stata messa la prima pietra, come è stato ricordato, è stata inaugurata da Vittorio Emanuele III e è andata in esercizio fino al 31 e l'anno dopo è stata demolita. Qui ci sono due fotografie, una di cantiere, ancora con tutta la piazza, l'attuale Piazza Repubblica, completamente sottosopra, e qui finita. È da notare che c'erano queste due rampe praticamente circolari e c'era questa cancellata, perché in origine la cancellata doveva avere le partenze da una parte e gli arrivi dall'altra. Se andiamo a vedere la piantina, eccola qua, questa è una piantina del 14, si vede che questa è la piazza della stazione centrale, poi chiamata Piazza Fiume e poi Piazza della Repubblica, e noi ci troviamo esattamente qua con via San Gregorio, e questa è lo stabile dove noi in questo momento facciamo questo incontro. Qua ci sono le linee per Torino, Sempione e Varese, qua le linee per Venezia, Bologna e Genova, Lecco, Chiasso e Bergamo invece nella parte superiore. Mi sono divertito a tracciare su questa piantina presa da Google, dove grosso modo c'era questo grosso edificio. Si vede ancora che qua e nella piazza ci sono queste rampe qua, che sono mezze in salita, dove ci sono i due alberghi, sono le vecchie rampe di accesso alla stazione centrale che nella demolizione furono lasciate, perché ovviamente costava di più tirare via il materiale che lasciarlo. Eccola qua come si presentava. Questa è una classica fotografia notissima che trovate in tutti i libri storici, e questa fotografia è stata la base per una serie di cartoline. Io mi sono divertito a trovarne addirittura 22, ognuna di quelle comunque aveva un'immagine o cancellata o aggiunta. Qua ne ho prese 4, addirittura cosa più clamorosa è che qua ci hanno aggiunto dei tram disegnandoli a mano. Poi quando dovevano togliere un personaggio andavano sulla lastra, come qua si vede il segno, e lo grattavano con lo sgarzino. Quindi era praticamente il Photoshop fatto. Tra queste cartoline ce n'è una, sempre nella mia raccolta, che ho voluto prendere perché è indirizzata a un certo ingegnere Ugo Cattaneo, direzione dei lavori delle Ferrovie Adriatiche, cioè praticamente un signore che lavorava in Ferrovie. Si vede che tra le varie cartoline, questa però ha veramente i tram non disegnati ma fotografati, qui c'è un errore perché l'hanno chiamato l'architetto Bucot, cioè ci hanno tirato via una H, perché si vede che il francese non era molto nella dimestichezza del tipografo. La palazzina est con la sala reale è notevole perché, vabbè, la sala reale era prima serviva, perché veniva sempre da est ai granduchi d'Austria, poi serviva evidentemente ai reali Savoia. Si vede qui lo stemma Savoia. Questo baldacchino di ferro e ghisa attualmente è stato recuperato nella villa Caproni vicino a Malpensa, quindi è tuttora là. Salone d'ingresso con la biglietteria, questa è una cosa disegnata, la biglietteria era questo baldacchino di legno, notissimo questo quadro di Angelo Morbelli, in realtà ne ha fatti due, uno è alla Biblioteca della Storia dell'Arte Moderna qui a Milano, l'altro è a Roma. Questa è l'arrivo di Garibaldi alla stazione centrale di Milano, eccolo qua, si nota appena. Comunque Garibaldi nel 1880 è un personaggio veramente di grande richiamo. E poi ho nella mia raccolta alcune cose curiose, per esempio questa tribuna supplemento illustrato della domenica, giornale di Roma, che racconta la storia di questa signorina che qui è vista col fazzoletto in mano che piange, che viene accompagnata su un treno che va a Parigi. Questa qui era istitutrice in una famiglia nobile milanese, come in tutti i casi o perlomeno frequentemente succede, è diventata la maîtresse del padrone di casa. La moglie del padrone di casa è andata dal prefetto e ha ottenuto un decreto di espulsione per questa signorina Sorduaiesi, chiamava, inventando qualche reato. E questo giornale, che è un giornale di Roma, comincia a ironizzare sul fatto che a Milano, insomma, le istituzioni non fossero poi così corrette nei confronti, cioè andavano dietro il censo, ma e quindi ottenevano un decreto di espulsione anche senza reati. Questa è una fotografia abbastanza rara, invece, dell'interno, in cui si vede che la stazione aveva 6 binari, di cui 4 binari, diciamo, per la sosta dei treni e 2 per i treni passanti, in pratica le manovre oppure i treni merci. Si vede che la stazione non aveva sottopassaggi, addirittura aveva i marciapiedi quasi a raso, quindi era notevolmente scomoda, oltre che largamente insufficiente, fin quasi dall'inizio, per il traffico che doveva svolgere. Questa è una bellissima foto del 1889, una foto a Linari, in cui si vedono gli emigranti, o meglio le emigranti, che vanno con loro valigione di legno a raggiungere i mariti. Non c'è neanche un uomo, però con questa colonna, certamente non è una foto posata, è una foto presa a livello di istantaneo. Mi colpisce molto perché descrive molto bene, diciamo, la situazione anche psicologica di questi emigranti. Emigranti che comunque sono stati ripresi anche nel 1901 da questa bellissima tavola di Beltrame, e si vede anche loro che si imbarcano per Como Chiasso, in pratica andavano al nord e poi da lì andavano in Inghilterra o si imbarcavano per l'America nei porti dell'Europa settentrionale. Facevano tappa, anche se le due diciamo copertine non sono coetanee, alla Gare de Saint-Lazare di Parigi. E in pratica si vede che sono ritratti nella loro povera ma anche grande dignità. Scusate, ho schiacciato male. Ecco, poi ci sono altri episodi sempre della stazione, in particolare questo in cui c'è l'arresto di due che avevano preso dei ragazzini per farne la tratta dei bianchi, praticamente lo sfruttamento dei minori. Ho messo, perché è coetanea, grosso modo, di questa immagine, un'immagine della terza rotaia tra Milano e Varese che fu inaugurata come trazione elettrica proprio in quel periodo. L'ho messo, diciamo, per collocare anche storicamente l'episodio. Ma non basta. Se voi andate a vedere la copertina degli emigranti e la copertina dell'arresto di questi delinquenti, balza all'occhio che sembrano fatte col Photoshop. In realtà è così, perché Beltrame, che era uno che andava sul posto e quindi in pratica ha fatto una cosa quasi fosse una fotografia. Quest'altro ignoto di Roma, che chiaramente non è venuto a Milano, ha preso la copertina di Beltrame, l'ha presa come ambientazione e ci ha ambientato e descritto un altro episodio. Tra gli episodi importantissimo è il 6 marzo del 1902, per prevenire gli scioperi ferroviari, il governo stabilì per legge, con un decreto d'urgenza, che i ferrovieri dovessero essere militarizzati, cioè assoggettati al codice militare. A questo punto i militari non fanno sciopero e quindi automaticamente i ferrovieri non fanno sciopero. E qui si vede in maniera molto realistica, io poi ho preso una fotografia dell'epoca, si vede che questo costume della casellante, grosso modo, è molto simile a questo di questo ferroviere, in cui nella stazione di Milano, sorvegliati dai carabinieri, i vari ferrovieri vanno a registrarsi appunto per entrare dentro nella militarizzazione. All'epoca la stazione di Milano era una stazione di passaggio, di collegamento tra la rete mediterranea e la rete adriatica. Ognuna di queste reti aveva il suo orologio di servizio, uguale nella funzione, diverso ovviamente nella forma e nella marca. Ecco, questi sono due orologi che fanno parte della mia modesta raccolta e quindi li ho voluti fotografare. Questo è un International Watch e questo è un Longines, che comunque è uno del 1901, l'altro del 1899, quindi grosso modo coetanei di questi episodi. Altri episodi, la stazione è piena di grande traffico, quindi qua arrivano degli orfani da Modica dopo un'alluvione, la scala che parte per Parigi per uno spettacolo, la locomotiva, questa è una bella foto, anche questa, una locomotiva che parte praticamente per Torino, credo, e si vede che la stazione comincia nel 1921 ad avere un grosso ammaloramento della tettoia. La tettoia fu poi successivamente demolita nel 1923. Eccola qua, una foto presa dall'alto, probabilmente da un pallone aerostatico, foto purtroppo non molto bella, in cui però si vede ancora la stazione, si vede che manca completamente la tettoia, e qua si vede la casa dove siamo noi oggi, che è qua. Nel 1923, con la scomparsa della tettoia, probabilmente provocata da qualche carbone ardente delle locomotive, prese fuoco il tetto della stazione. E qua si vede praticamente sia l'immagine disegnata che una fotografia dell'episodio. 1929, a Milano cosa succede? Sono appena entrati i servizi i tram a carrelli. E qui si vedono due tram a carrelli che hanno un anno o meno di servizio vicino alla stazione, che praticamente avrebbe ancora 2 o 3 anni invece di esistenza. La stazione viene demolita nel 1932, ecco qua delle foto direi abbastanza inedite, perché queste le ho trovate su un giornale che è entrato nella mia raccolta non più tardi di 2 settimane fa, e si vede l'atrio. Molto bello, purtroppo è un edificio che è andato, aveva il destino segnato, si vede, ecco, qua si vedono i rottami della biglietteria e qua praticamente si vede tutta durante la demolizione, tirano giù il tetto, tirano giù tutto e fine del discorso. Fine del discorso fino a un certo punto, nel senso che nel 1938 a Ventimiglia è stata costruita in stile puramente razionalista una stazione che aveva, da un punto di vista, diciamo, delle dimensioni e dell'estetica, chiaramente fatto salvo lo stile, grosso modo lo stesso della stazione. Quindi idealmente lo stile che era entrato dalla Francia è ritornato a Ventimiglia, vicino alla stazione, al confine ancora con la Francia. Bene, concedetemi solo un piccolissimo intervallo, ma proprio un secondo. Un po' d'acqua. Allora, qui c'è lo schema del vecchio e del nuovo anello ferroviario. Scusate solo. Ecco, il vecchio anello ferroviario che è stato demolito è questo, quindi in pratica tutta la parte della Viale Tunisia, la parte chiaramente della stazione, anche se poi parzialmente è rimasta perché qui c'erano le stazioni delle Varesine, tutta la parte urbana, questa parte qua, qua addirittura in questo schema del 1905, cioè addirittura sarebbe stato previsto un collegamento di chiusura dell'anello molto più esterno, mai realizzato, e in pratica il nuovo assetto è la stazione centrale, che al posto di essere passante diventa stazione di testa, il rifacimento di questo anello sull'esterno, lo spostamento del vecchio scalo merci all'attuale scalo di Milano Smistamento, oltre al fatto che anche qui tutta la cintura nel settore est viene portata molto più al largo rispetto all'abitato. Ecco, la nuova stazione centrale nel 1906, quando il re viene a Milano a inaugurare la grande esposizione del Sempione, dice: beh, già che ci siamo, mettiamo giù una prima pietra. Ha messo giù sta prima pietra, qui si vede il re, la regina, il cardinal Ferrari e quant'altro, e non si sa più neanche dove è stata messa, perché in pratica non è nata nessuna costruzione. C'era però questa cartolina commemorativa con questo primo progetto Stacchini, Vabbè, la cartolina è molto fa un po' ridere perché ha un indirizzo assolutamente incompleto del signor Telemaco Bartolozzi di Firenze, però non ci ha messo la strada e quindi praticamente sconosciuto le tornate in tre. Allora, il vero concorso è stato nel 1912 con una giuria, Volto, Moretti, Manfredi, tutta una serie di bravissime persone. Ha vinto Ulisse Stacchini con, non si sa bene, con un disegno grosso modo che vi ho fatto vedere, ma già subito allora con una variante che praticamente escludeva tutta una parte anteriore della galleria tranviaria. L'architetto Antonio Santelia, che invece era di tutt'altra cultura, perché si vede Stacchini era rivolto al passato, questo qui chiaramente al futuro, ha fatto due schizzi, uno è questo e questo è quest'altro della stazione, che però non sono andati in concorso. Purtroppo Santelia è andato in guerra e c'è rimasto, e quindi l'Italia ha perso un grossissimo potenziale, diciamo, di cultura architettonica. Cosa è successo? È successo che alla fine tira da una parte, tira dall'altra, le ferrovie hanno approvato questa variante nel 1915, che è poi quella stata grossomodo realizzata. Io andando a Washington, ci andai una volta per ragioni di lavoro quando lavoravo in un'azienda multinazionale, arrivo nella stazione della Union Station, della Washington DC, la Union Station, e dico: ma qui sono a Milano o sono a Washington? E quindi in pratica il buon Stacchini, per carità non ne faccio una colpa, anzi, perché tutti gli architetti si rifanno, diciamo, alla storia, ha preso la stazione di Washington del 1908 fatta da questo suo collega e ne ha ripreso assolutamente lo schema. Questo accostamento devo dire che non l'ho trovato in nessuna libro di storia dell'arte o di storia dell'architettura, però avendo sia la cartolina, sia un'immagine recente, sia essendo andato sul luogo, sia avendo questo, insomma, secondo me, diciamo che ho abbastanza ragione nel fare questo accostamento.
La stazione venne costruita in 7 anni. In queste rare immagini si possono vedere alcuni momenti della sua costruzione con punteggi e impalcature. Vi lavorarono migliaia di operai e praticamente tutte le industrie italiane, oltre alle più importanti imprese europee. Per le fondazioni furono rimossi 85.000 metri cubi di terreno e utilizzati oltre 35.000 metri cubi di calcestruzzo. Per la costruzione dell'edificio vennero utilizzati altri 90.000 metri cubi di calcestruzzo, 2.000 tonnellate di tondino di ferro, 16.000 metri cubi di mattoni e altrettanti di pietra da taglio. Un enorme sforzo per quella che doveva diventare una delle più grandi stazioni d'Europa. Il primo luglio del...
Vado avanti, scusate. Ecco, allora ho preso un pezzo di film luce, l'ho ritagliato più o meno malamente con i mezzi artigianali che sono riuscito ad avere. Questa è una reclama delle calcolatrici Lago Marsino che si vantano che i calcoli strutturali delle tettoie, ecco, furono fatti a mano, diciamo a macchina e a mano con questa divisuma. Gli archi e tercerniere, allora la tettoia fu fatta come variante durante il cantiere nel 1929, questo per darvi l'idea del grande caos, no, di questo cantiere. Quindi erano previste invece delle pensiline e furono fatte invece dall'ingegner Alberto Fava, ha progettato questa bellissima, la trovo bella perché tra l'altro anche da un punto di vista estetico è molto significativa, l'ha fatta molto robusta, perché quelle precedenti erano molto più sottili e quindi soggette a corrosione, e poi qui è stata fatta anche perché forse già si supponeva di fare un discorso di elettrificazione, quindi non avere poi i fumi corrosivi delle macchine a vapore. arti a tre cerniere, uno è qua, uno è qua, uno è qua, quindi la classica struttura isostatica che viene montata in questo modo. Quindi praticamente vengono giuntati a terra, dopodiché con queste gru, questi derrick, viene sollevata la parte centrale e va a posto in questa maniera. Questa è bellissima perché il collaudo delle tettoie, anche questa è una foto abbastanza rara, è stato effettuato appendendo, qui vedete questi carichi di ferro, appendendo questi carichi alla tettoia e vedendo praticamente poi calcolando, o meglio rilevando le deformazioni che dovevano essere coerenti con i dati di progetto. Questa è un'altra bellissima foto durante il cantiere e si vede quanto è invece leggera, così adesso forse certamente appesantita da una struttura che invece frena molto la luce. Io l'avrei preferita tutta di vetro, ma vabbè, non c'erano né i materiali e forse neanche adesso ci sono le condizioni per farla così. La stazione è inaugurata nel 1931 dal ministro Costanzo Ciano, padre del più noto ministro degli esteri che è stato fucilato poi a Verona. E questa è la fotografia del commendator Simili, di cui non so nient'altro se non la foto, che è stato il primo capostazione della stazione. Un'altra fotografia dell'inaugurazione, si vede qui siamo nel 1° luglio, un caldo terribile, quindi questi qui che hanno invece dei vestiti assolutamente invernali, ma sostanzialmente alla romana che sa da far per campare, e qui per campare bisognava andare dietro il ministro durante l'inaugurazione. Qui è una fotografia in cui si vede che la parte architettonica non è solo la facciata ma anche il fianco, e qui cominciamo a vedere come la stazione è stata fatta. Allora, a parte questa vista dall'alto delle tettoie, si vede che tutta la parte, questi archi qua della galleria delle carrozze, qua dei biglietti e qua della galleria dei transiti, invece la parte alta è tutta sostenuta da queste strutture di metallo, perché sono delle capriate, le quali sostengono una muratura puramente di rivestimento. Lo vediamo qui durante il cantiere, in cui si vede la struttura metallica portante e questa talmente sottile che è tutta sostenuta e grappata, diciamo, all'alto. Una cosa molto bella, quindi si vede che lo stacchino, oltre ad avere un gusto che era suo, però da un punto di vista, diciamo, architettonico e strutturale, sapeva esattamente il fatto suo. Qui sono la fotografia e il disegno del salone dei biglietti, altre fotografie, i ristoranti, che chiaramente è tutta roba che non esiste più. Questa lampada esiste ancora, invece nell'ex salone dei biglietti, più altre lampade. I bassirilievi oppure le sculture, Bazzoni, Ruffa e Viola, che sono degli emeriti scultori delle varie, io dico delle varie epoche perché in pratica la costruzione è durata da inizio secolo, ci ha messo 30 anni a farla. Il ratto delle Sabine, che è un bassorilievo sopra la biglietteria, molto retorico.
Stavo per dirlo io.
Molto retorico. Allora, lo stesso episodio, però l'ho fatto un accostamento un po' ardito e ho preso una vignetta di Novello che vede il ratto delle Sabine in maniera un po' diversa. Allora, ritorno ancora sul ratto delle Sabine con un particolare e ritorno su un'altra vignetta di Novello che, ecco. Quindi si vede che lo stesso episodio può essere interpretato storicamente con diverse chiavi di lettura. La parete di testa e la tettoia centrale, sono importanti vedere due cose. C'erano questi questi montacarichi che portavano i carrelli con i bagagli dal basso all'alto, c'erano questi paraurti di fondo che permettevano l'assorbimento dell'energia cinetica residua qualora un treno non si fermasse. Si vede i primi carrellini elettrici, una delle prime fotografie, anche qui un disegno simile a quello di Morbelli della vecchia stazione, il montavagoni che portava i vagoni praticamente soprattutto quelli della posta, diciamo dalla parte sotterranea alla parte alta. Questi motovagoni esistono ancora, anche se non più funzionanti, almeno un paio sono ancora visibili. La cabina sul piazzale con l'apparato di blocco, qua si vede che erano tutti blocchi, un apparato di blocco a leve singole con queste leve, ora fuori servizio, perché nell'84 fu tutto messo invece su parte elettromeccanica e quindi questa è l'attuale cabina che comanda tutti i comandi, gli scambi, eccetera. La sala reale, l'ingresso, binario 1, oggi 21, nel senso che la numerazione dei binari era al contrario di adesso, è stata mantenuta fino agli anni 50, per un motivo semplicissimo, che il re doveva arrivare al binario 1 e non al binario 21. L'ingresso della sala reale con le maioliche di Cascella, con degli episodi della casa reale, il treno reale che arrivava, quindi così si vede proprio sotto la pensilina della stazione, e vabbè, ho preso un'altra fotografia, il re dormiva o stava sveglio in questo sgabuzzino. Un incidente di manovra, più o meno di fantasia, del 35, poi vabbè, la littorina per Bologna del 36, la macchina assurda, cioè una locomotiva a vapore carenata che faceva diventare matti i macchinisti, infatti è stato uno o due episodi, poi sono state demolite. Comincia la guerra e vabbè, questo è un 1943, Milano ferita dai liberatori anglosassoni, questo è chiaro, un manifesto dopo i bombardamenti del 43, qui siamo in piena Repubblica di Salò. Gli episodi sono nella parte alta della stazione questa copertina di Beltrame che fa vedere la gente che esce, i pendolari di allora, e vabbè, per tirare sul morale praticamente un lieto evento in ferrovia, c'è una nascita in ferrovia. Qui è da notare subito che qua mancano tutte le coperture perché i vetri furono tolti in previsione dei bombardamenti e degli spostamenti d'aria per ragioni evidentemente di sicurezza. Questo era quello che veniva sopra. Quello che veniva sotto invece era una cosa ben diversa. Cioè nel 1943 dai sotterranei della stazione partivano i treni per la deportazione della Shoah. Questa è una lapide che è stata posta nel 1988 e io vi chiedo cortesemente, mentre io leggo la lapide, di alzarvi in onore di quell'episodio. Tra il dicembre 43 e il maggio 44, dai sotterranei di questa stazione cominciò il lungo viaggio di uomini, donne e bambini ebrei e oppositori politici deportati verso Auschwitz e altri lager nazisti. La loro memoria vive tra noi, insieme al ricordo di tutte le vittime dei genocidi del XX secolo. Si conclude con questa frase di Primo Levi, poiché l'angoscia di ciascuno è la nostra. Grazie. Allora, questa invece è una foto recente della... Sta nascendo il Museo della Memoria della Shoah in un sotterraneo della stazione. Ci sono dei carri che verranno restaurati, tra parentesi mi sto interessando e sto arrivando quasi alla conclusione per il restauro di questi carri, e quindi poi direi avremo il piacere, ma non so se l'anno 21 o così, magari di andare a visitare a restauro avvenuto. Andiamo avanti. Nel 45 si rinasce e quindi una simpatica iniziativa della Croce Rossa Svizzera, i fanciulli che vanno e partono per le colonie, si viaggiava in maniera un po', diciamo, difficile, ecco, chiaramente qui la trazione elettrica era stata eliminata, si viaggiava ancora in cose difficili, però vabbè, insomma, ci si doveva un po' accontentare. 46, torna il treno con i reduci dalla Russia, i superstiti, i pochi superstiti, e quindi si vede questo treno che ha una grande bandiera nera sul davanti in segno di lutto. Poi però, 47, cominciamo a parlare di episodi, diciamo, molto più allegri, un pochettino, si tira il fiato, ecco. e quindi si conquista una copertina della Domenica del Corriere, l'amorosa frittata, cioè due contadinelle che per ragioni d'amore si mettono a litigare e si tirano delle uova una addosso all'altra. Poi la fine sotto è sempre con quello che costa. Sotterfugi per le violazioni annonarie, ecco, allora c'erano i dazi annonari, quindi questa qui che ha l'olio sotto i vestiti e quest'altro che ha messo la grappa in un copertone. 48, poi da un punto di vista tecnico si era ancora abbastanza alle calze delle ferite di guerra, quindi si vede questa bellissima fotografia del macchinista davanti alla pompa del freno che la guarda con aria un po' apprensiva, dice, come dire, ce la farà a non piantarsi durante il viaggio. Però nello stesso tempo si riparte, questa qui è una locomotiva che va verso Torino, verso Venezia, perché allora non erano elettrificate le due linee, e si vede ancora che la tettoia è priva di vetri. Qua ci sono i primi che vanno a votare, quindi siamo nel 48, le prime votazioni, e quindi qua cominciamo a vedere i manifesti per la Democrazia Cristiana. Questa cartolina fa vedere che si è in pratica cominciato a rivestire ancora la tettoia, infatti si vede qui anche dall'ombra. E adesso c'è un piccolo
film. Sopra le teste dei viaggiatori si trova un capolavoro dell'ingegneria e dell'architettura, un vero monumento nel monumento, silenziosamente sospeso da generazioni e che ha assistito alla partenza o all'arrivo non solo della gente comune, ma anche di persone famose.
In queste occasioni la stazione di Milano si trasformava in un palcoscenico per piccoli eventi, diversi a seconda delle epoche. Solo per citarne alcuni, così partiva nel 1937 il Teatro alla Scala di Milano in tournée in Germania. Più di 20 anni dopo, nel 1958, in una cornice storica assai diversa, le cineprese hanno immortalato un'altra partenza, quella della principessa Soraya. Si potevano vedere persino dei fotografi arrampicarsi. L'anno seguente, nel 1959, a Milano, arrivò la famosa attrice americana Kim Novak. Suo padre, negli Stati Uniti, era un ferroviere. E così l'attrice venne accolta con la più antica locomotiva delle ferrovie milanesi, tutta addobbata di fiori.
Eccola qua, Kim Novak, in cui si vede in questo disegno più o meno di fantasia che viene issata sulla locomotiva. Si vede anche questo ferroviere che sta allo sguardo un po' trassognato guardando le sottane dell'attrice. Allora, Walter Molino, oltre che a disegnare la Domenica del Corriere, disegnava anche i giornali umoristici, diciamo quelli che si vedevano dal parrucchiere, ecco, con donine un po' formose, e quindi qui si è un pochettino divertito, anche se ha contenuto un po' l'immagine. Tra i viaggiatori illustri, Vidoresi Ascari, Harry Truman, l'attrice Paola Borboni, anche lei notissima per tutta una serie di vicende teatrali e di vita. E però, ancora una volta Novello, dice questo qui che voleva l'incontro romantico, arriva la Croce Rossina, che certamente non era una Venere, e lo accoglie con il distintivo. Vabbè, ok. Sette Bello, tutti lo ricordano. Nel 1957 questa copertina faceva sognare le lettrici del Grand Hotel. Cominciano i primi episodi di violenza proprio in quegli anni. C'è ancora l'emiro del Qatar, il suo harem che passa nella stazione centrale. Allora viaggiavano in treno, adesso hanno gli aerei privati. E vabbè, vediamo un attimo adesso un po' come è venuto il restauro. Questa è una foto del Salone dei Biglietti preso dall'alto, in cui si vede appunto la struttura che vi ho descritto prima, che contiene su questi rivestimenti. Si vede che tutto è un po' sul degradato. Queste sono foto che ho preso personalmente in una visita al cantiere, e qui si vede praticamente tutto risanato, si vede la pulizia di queste bellissime ceramiche. Si vede la parte del tetto della galleria delle carrozze, che durante il cantiere era stata protetta da queste enormi reti metalliche, e eccole qua le reti, e la fotografia era stata presa da questo ponteggio. si vede qua che è stato sfondato tutto il pavimento per creare questo passaggio verso i sotterranei. E vabbè, adesso non vorrei dilungarmi troppo. Poi c'è stata questa infelicissima collocazione che è durata qualche mese e fortunatamente è andata via. Allora, la stazione centrale è anche un luogo di problematiche sociali. E io concludo questa mia presentazione rendendo omaggio a queste società, a queste società di volontariato. Non le ho citate tutte perché non so quante siano. Quello di Fratello Ettore, che è mancato recentemente, di City Angels, dell'SS Stazione Centrale, di Don Mazzi, di padre Clemente Morici. Le prossime 4 o 5 immagini, ecco, io starò in silenzio per rispetto a chi soffre e perché non aggiungerei niente al merito di queste società. Vi ringrazio.